Federico I e Barbarossa. La libertà e la legge, un vicino molesto e tenace, la fine di Lodi. Il più anziano dei consoli si fa avanti d'un passo. Davanti a lui, sopraelevati di qualche gradino, ci sono i milanesi più illustri, i consoli, i magistrati, gli alti prelati, i cittadini più ricchi. «Ci avete chiamati?» così comincia il console con la voce mesta ma ferma e severa. «Ci avete chiamati e siamo venuti. Che altro volete da noi? Cosa potremmo darvi che non abbiate già preso?» Il popolo intorno è muto. Questo umilissimo nemico incute nella sua dignitosa modestia un certo senso di rispetto. D'altronde neppure il popolo milanese conosce il motivo di questa convocazione, decisa in una riunione segreta dei capi. «Non abbiamo denaro, voi lo sapete bene, perché tutto quello che avevamo è finito nelle vostre tasche». Il lodigiano parla con la testa rivolta verso l'alto per fissare nel viso i suoi interlocutori. «Non abbiamo più quei commerci che da tempo facevano della mia città uno dei comuni più fiorenti. Ormai siamo abituati a guardare con sospetto anche gli amici più cari. Le vostre spie sono dappertutto. Il marito diffida della moglie, il padre del figlio. Lodi non c'è più». «Lodi non c'è più?» Ora ha preso la parola uno dei consoli milanesi. «Lodi c'è e ci sarà finché rimarrà traccia della sua superbia e del suo tradimento». «Tradimento?» La voce del secondo console di Lodi è rotta dall'indignazione. «Voi osate parlare di tradimento? Voi osate accusare di noi superbia? Voi che... basta!» L'ordine rabbioso del console milanese interrompe nello stesso tempo lo sfogo del lodigiano e il brusio crescente del popolo milanese, a cui non piace affatto che gli vengano rinfacciate le ingloriose imprese contro la piccola vicina. Il console milanese riprende subito la parola. «Voi, voi superbi lodigiani, siete traditori. Voi avete chiamato qui l'imperatore, attirando il suo interesse verso i floridi comuni lombardi, che praticamente godevano di un'assoluta indipendenza. La distruzione di Asti, di Chieri, di Tortona, pesa sulle vostre coscienze. Milano è al bando dall'impero per la vostra assurda malevolenza, e mentre superbamente voi vi fregiate del titolo di città imperiale, noi, come briganti rabbiosi, dobbiamo armarci per difendere le nostre case, le nostre terre, i figli e le spose». «Perdona, illustre console di questa città, l'irruenza scriteriata del mio compagno». Così ha ripreso la parola il più anziano dei lodigiani, il console che con la sua autorità morale aveva imposto il silenzio ai milanesi. «Sappiamo bene che siamo qui in veste non di accusatori ma di supplici. E appunto come supplice io ti chiedo, che altro volete da noi? Tu dici che dobbiamo pagare le nostre colpe. Ebbene, siamo qui per pagarle. Solo ci rimettiamo alla vostra clemenza di popolo saggio e previdente. Noi siamo pronti a dimenticare il passato, a cancellare il ricordo delle sofferenze subite. Siamo disposti a offrirvi la nostra umile amicizia. Parla e noi ti ascolteremo e ti ubbidiremo». Il console milanese scende la scalinata e si avvicina al lodigiano Il suo tono è cordiale, ma con sfumatura melliflua. Dici bene, Lodigiano, amicizia. È appunto la nostra amicizia che vi offriamo, anzi, ancora di più, vi offriamo fratellanza. I milanesi e i lodigiani saranno un solo popolo e nulla più ci separerà. Il saggio console di Lodi non sa quale insidia celino queste parole, ma sa che l'insidia non può non esserci, considerato l'odio ormai atavico dei due popoli. Tuttavia le regole diplomatiche gli impongono di fingere. Le tue parole mi commuovono e mi esaltano. Noi chiediamo pietà e voi ci offrite fratellanza. Questo è degno del grande cuore del popolo milanese, ma dimmi, in che modo potremmo non raggiungere questa fratellanza? È semplice. Tutti i cittadini lodigiani che abbiano già compiuto il 15° anno di età dovranno giurare fedeltà a Milano e alle sue leggi. Sottoposti alle stesse leggi, i lodigiani e i milanesi saranno così uguali a fratelli, e Lodi sarà una piccola Milano che dalla grande Milano riceverà finalmente giustizia e prosperità. I lodigiani comprendono fin troppo bene ora il significato della parola fratellanza. Milano intende semplicemente annettersi Lodi, facendone una suddita e forse anche una schiava. Accettare significherebbe perdere per sempre l'indipendenza, la libertà, la giustizia. Non accettare significa distruzione. Basta un'occhiata fra i due consoli lodigiani per comprendere che ambedue hanno perfettamente inteso. Ed è ancora al più anziano che tocca rispondere nel linguaggio diplomatico carico di sottintesi. È un onore grande quello che ci fate, ma proprio perché tale onore è immenso, noi non possiamo accettarlo prima di averlo comunicato a tutto il nostro popolo, riunito in Parlamento. Vi daremo presto una risposta. Presto? Presto non significa nulla. Vi concediamo 3 giorni per darci una risposta, non di più. E sia, fra 3 giorni saremo di nuovo qui. Tre giorni dopo, i lodigiani si ripresentano davanti al Parlamento milanese. Dopo brevissimi convenevoli, il conte di Lodi comunica la sua risposta. Abbiamo parlato con i nostri concittadini, illustri consoli e nobile popolo di Milano, e richiamo la risposta del comune di Lodi. Poi una pausa, poi una lunga pausa, che cade in un silenzio generale. Saremmo lieti di accettare l'offerta che ci avete fatto, ma come sapete bene, noi riconosciamo pienamente l'autorità dell'imperatore. Anche Milano riconosce l'autorità dell'imperatore, a condizione che non commetta ingiustizie. Ma Milano è stata posta al bando dall'impero. Non vedo che rapporto ci sia fra questo e il giuramento che vi abbiamo chiesto. Un rapporto c'è. Noi siamo disposti a giurare sottomissione alle leggi di Milano. Siamo disposti ad ubbidirvi in tutto. Siamo pronti ad ogni sacrificio per pagarvi tasse e tributi. Ma tutto questo a condizione di non tradire il giuramento fatto in precedenza all'imperatore. I cittadini di Lodi giureranno uno per uno, secondo la formula che verrà loro suggerita dai nobili magistrati della città di Milano. Ma ciascuno di essi aggiungerà una postilla. Così ha decretato il popolo lodigiano riunito in Parlamento. Così io vi riferisco, semplice ambasciatore. Ogni cittadino alla fine del giuramento dirà: fermo restando il giuramento di fedeltà precedentemente fatto all'imperatore, È il console milanese ora che si rivolge urlando al Parlamento dei suoi concittadini. Comprende che quella formuletta finale renderebbe completamente nullo il giuramento di sottomissione a Milano. La proposta del Lodigiano è inaccettabile, ma il console vuole che sia tutto il popolo a milanese a respingerla e ad assumere quindi di conseguenza l'impegno a continuare la lotta, anzi la persecuzione. Lo sentite? Grida il console. Avete udito tutti la spudoratezza e la superbia di questo popolo infame al quale noi abbiamo scioccamente offerto fratellanza? Hanno sostituito l'autorità dell'imperatore all'autorità di Dio e a Cristo costoro preferiscono il demonio. Il discorso, per la verità, non è molto logico perché nessuno degli lodigiani aveva tirato in ballo Dio se non per appellarsi alle eterne leggi di misericordia e di giustizia. Il console allude al fatto che tra l'imperatore e il papa non corre buon sangue. Sebbene non vi sia aperta discordia, e finge invece di dimenticare che non corre buon sangue neppure tra il papa e l'eretica Milano. Ma l'argomento religioso e in particolare l'esplicito riferimento al diavolo ha presa sicura sull'animo del popolo medievale e neppure i milanesi fanno eccezione. Così la folla esplode in un boato assordante di grida e di insulti a decretare il suo inesorabile verdetto d'odio e di rapina contro i lodigiani. «Basta ora! Finiamola con i lodigiani perversi! Senza tregua! Li uccideremo uno a uno! Non ha senso avere pietà con gente simile!» Il gruppetto degli ambasciatori di Lodi gronda disputi. L'offesa alle loro persone da parte dei popoli milanesi non è più grave soltanto perché, a un cenno del console di Milano, una squadra di armati ha fatto, intorno ai lodigiani, una cintura protettiva. Finalmente si fa un po' di silenzio e i capi possono riprendere la parola. Voi stessi avete visto e sentito. Il nobile popolo di Milano respinge con sdegno la vostra offensiva proposta. Vi chiediamo di assicurarci qui ed ora che il giuramento verrà da voi fatto così come noi vorremmo, senza cianciare di fedeltà al demonio o di altre cose di questo genere. Qui ed ora, ho detto, dunque aspettiamo la vostra risposta. Il vecchio console di Lodi considera con seria preoccupazione la circostanza. La volontà dei suoi è stata espressa in modo chiaro e decisivo. Egli non ha né l'autorità né l'intenzione di tradirla. D'altronde si rende conto di rischiare il linciaggio e soprattutto sa con certezza che persistere nel rifiuto significherebbe decretare la fine della sua città. L'imperatore è lontano e non c'è da sperare nel suo soccorso. Le città imperiali non potrebbero aiutare Lodi, sono troppo deboli per osare di affrontare Milano. D'altronde, egli non ignora che i suoi concittadini sono disposti a subire qualsiasi tormento pur di non tradire il giuramento fatto all'imperatore. E si tratta, in effetti, di una decisione lungimirante. Infatti, giurare fedeltà esclusiva a Milano significherebbe diventare schiavi di questa città e, per giunta, nemici del Barbarossa. Meglio, dunque, continuare a subire le angherie dei milanesi, ma serbare la speranza in un soccorso seppure remoto. Infine, sprezzante dell'ira del popolo, l'anziano ambasciatore lodigiano prende la parola. Chiederò di nuovo, consoli e popoli di Milano, il parere e le decisioni dei miei concittadini. non qui e non ora io posso rispondere alla vostra richiesta. Voi non potete chiedermi di tradire un impegno solenne che, in nome di Dio, noi tutti abbiamo assunto davanti all'imperatore. Non sarò io a violare quell'impegno. Se il mio popolo mi ordinerà di tornare da voi, accettando di spergiurare, io tornerò. Se il mio popolo non mi ordinerà di ritornare, ebbene, siamo pronti a subire la vostra ingiusta vendetta. Consolati solo dal pensiero che Dio protegge i deboli e gli afflitti e che il castigo colpisce gli iniqui. Quando il tumulto suscitato da queste parole si calma un poco, parla il console milanese. Da un popolo sciocco non possono che arrivare che ambasciatori sciocchi che dicono cose sciocche. Non ascolterò più oltre i tuoi insulti e i tuoi vaneggiamenti. Bene, speriamo soltanto che il Parlamento del tuo comune sia più prudente e saggio di te. Attendiamo per l'ultima volta una risposta. Ma ricorda che, se rifiuterete ancora, il castigo sarà terribile e la punizione di Lodi dovrà servire, ad esempio, a tutte le città vendute all'imperatore. Non dovrete sperare in alcuna pietà né dagli uomini né da Dio, perché Dio stesso vi abbandonerà al vostro destino di traditori. Va, ora, non abbiamo altro da aggiungere. I numerosi passi per indurre a pietà i bellicosi nemici risultarono vani. E a nulla valsero gli interventi pacificatori di alcuni alti prelati che furono trattati a Milano con rispettosa indifferenza. Il 2 novembre del 1157, giorno dei morti, i milanesi comunicarono il loro ultimatum. I lodigiani avevano ancora 2 mesi di tempo per decidere, ma se entro l'Epifania dell'anno successivo non avessero tutti giurato senza alcuna riserva, ogni cittadino sarebbe stato espulso dalla sua patria e bandito da tutti i territori alleati con Milano. I tempi della liturgia ecclesiastica continuarono a segnare le battute di una vita politica medievale.